settimana di Pasqua, 18 aprile 1990, presso casa di preghiera. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella, a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Cammina». E presolo per la mano. Quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. E balzato in piedi camminava. Ed entrò con ora nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio. Ed erano meravigliati, stupiti per quello che gli era accaduto. E parola di Dio. Cantiamo il Signore con voce di gioia. Lodate il Signore, invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. Cantate a Lui canti di gioia, meditate tutti i suoi prodigi.
Cantiamo al Signore con voce di gioia.
Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate, Signore, la sua potenza. Cercate sempre il suo volto.
Cantiamo al Signore con voce di gioia.
Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. E Lui, Signore, nostro Dio, su tutta la terra e i suoi giudizi.
Cantiamo al Signore con voce di gioia.
Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni. L'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento ad Isacco.
Cantiamo al Signore con voce di gioia.
Alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca. Nello stesso primo giorno della settimana, due discepoli di Gesù erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in quei giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli rispose: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola del profeta. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede. Ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista, ed essi si dissero l'uno l'altro. Non ci ardeva forse il cuore nel petto, mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio, e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. E parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Questo è un uomo storico. Se fosse stato nel pensiero di Dio, vedendo Pietro e Giovanni entrare nel tempio, avrebbe chiesto aiuto per entrare anche lui e dar gloria a Dio. Ma non conosceva e allora si contentava di quel poco da sopravvivere. E questo mi fa pensare che anche noi chiediamo al Signore sempre piccole cose, cose magari anche inutili, mentre invece il Signore continua a aiutarci a guardare.
Questo mi ha richiamato il cieco, l'uomo cieco fin dalla nascita, chi è sporco fin dalla nascita. Vedete, noi tutti i difetti li abbiamo dalla nascita, ma siamo così intoccati.
Noi senza Dio siamo torti, ciechi, morti, tutto il tuo.
E' questo che Pietro lo fissò, anche Gesù che fissa il giovane ricco lo fissò, questo fissare un altro, cosa vuol dire?
Fermare? Fermare lo sguardo, sì.
Ah sì, fermare lo sguardo, ma scusi, per me è per fermare l'altro?
Ecco, fissare, quello fissare lo sguardo vuol dire... Fissare lo fermare, no?
Ecco, io fisso uno, fisso il mio sguardo sull'altro, ma per l'altro che cosa vuol dire? Per me Gesù che mi fissa, che mi fissa.
Resti fissato.
Il mio sguardo è lui. Se lui mi fissa, io non posso fissare niente se l'altro...
No, tu sei tutto in movimento.
E questo che salivano al tempo, per la preghiera da solo, credo che non dice, cosa vuol dire?
Tutti salivano al tempo. Tu stiamo andando verso il tempo, verso il tempo di Dio.
Verso il tempo di Dio.
Anche se non lo sappiamo.
E tra dei pomeriggi allora che Gesù è morto.
Sì.
E per noi vuol dire che... E allora se abbiamo superato il tempo, siamo morti con lui, possiamo entrare nel tempio.
No, per tempo, come Dio.
Questo nel nome di Gesù questa mattina si è detto. Se tu chiedi nel nome di Gesù hai già quello che hai già ricevuto, ma se chiedi senza parole cioè stamattina si è parlato che nel nome di Gesù non si usano più le parole, e allora questo nome sarebbe il pensiero, se quando uno ha detto pensiero di Dio le parole sono
pensiero di Dio, Gesù,
figlio di Dio. Quindi lì le parole sono superate, le parole sono un segno che non, in quel punto lì non ci sono più le parole.
Il figlio di Dio non è una parola, scusate, è un segno. È parola, ma è sostanza, cioè è pensiero più Dio come sostanza, ma non è più una parola.
E noi abbiamo già ricevuto per ricevere quello che tu chiedi, ce l'hai già. Ma noi siamo consapevoli di averlo.
Se ricevi, ricevi. Se non sei consapevole, dico non hai ricevuto.
Allora uno come fa a chiedere una cosa che è consapevole di avere?
Può dire che quando si chiede il nome di Gesù, Se chiedi il nome di Gesù, l'hai ottenuto.
L'hai ottenuto, sei esaudita.
Guarisce questo, il Signore guarisce questo sporco materialmente, non guarisce nel materiale, sì. E però è segno della guarigione spirituale.
No, è segno per gli altri sporchi spirituali, che non diventa guarito. Lo storpio, lo storpio fisico è uno specchio, un segno, quindi Dio opera su quello per guarire gli altri storpi nello spirito.
Però questo non chiede di essere guarito. Materialmente il Signore ci guarisce anche senza che chiediamo, invece spiritualmente se non la preghiamo, se non c'è la partecipazione.
Lì è come per il cieco, come per il paralitico, mi capisci? La malattia è già tutta una preghiera. La malattia è una preghiera, è un'invocazione. Uno ti chiede, il malato è uno che chiede. Non è che bisogna di dire implicitamente, spontaneo. Tu vedi che uno che sta morendo di fame, non bisogna che ti chieda, lo vedi. Capisci? Benissimo.
Mi disse qua attraverso di
me. E se noi non guardiamo verso Dio non possiamo essere niente da Dio. Quindi se hai essere in sintonia da tutto lo sguardo, no? E allora ecco che invita Dio che si mette a guardare, perché soltanto guardando da, non si riceve da, te non si riceve. Se io il mio sguardo rivolto ad altro non posso ricevere, non c'è la sintonia, perché attraverso i due sguardi c'è la comunicazione.
È evidente che io il dono, la gratuità del dono, cioè l'offerta di qualche cosa che l'altro non si sognava neanche.
Tutto è gratuito. Tutto è gratuito.
Sì, tutto però voglio dire, proprio questa offerta.
Dio non fa commercio.
Di Dio che ci propone il dono di se stesso. Questa è proprio una cosa che noi non. Cioè che viene una proposta fatta all'uomo e che supera infinitamente quello che lui ritiene invece di aver bisogno soltanto. Certo. Non solo, ma ecco, questa parola dà subito la possibilità di camminare verso veramente.
Se una samaritana va a cercare dell'acqua e trova il Signore, mi capisci? Siamo sempre lì. Saulo va a cercare delle asine e trova in Gerusalemme, mi capisci? Per cui i doni di Dio sovrastano infinitamente tutte le nostre richieste e tutti i nostri sogni.
Per dire questo, che la realtà di Dio supera tutti i nostri sogni. Noi chiediamo qualche cosa e lui ci dà tutto. Ci dà quello che non osiamo
superiore.
Chiedere.
Quindi è superiore. Sì. Perché supera addirittura quello che noi possiamo sognare.
Sì. Cioè, ci pare di chiedere troppo, no? Chiedere di tutto così. Però lui ci esaudisce, sa quali sono i nostri bisogni.
Anzi, lui insiste e dice: chiedete affinché la vostra gioia sia piena. Parlo di pienezza, di pienezza di gioia. Quindi.
Qui senza dire che Cristo è risorto lo stanno obbligando. Perché dire a uno storpio nel nome di Gesù Nazareno cammina vuol dire che questo Gesù sta operando e vive, non è. Loro non credono in un morto ma in un risorto, ecco, no? È la più bella testimonianza che possono dare, no? A questa gente, come una predica. Perché l'avessero detto e poi il paralitico continuava a rimanere paralitico, non succedeva niente. Ma invece. E questo però deve avere una lezione per noi. Perché sembra un fatto straordinario che si dice, beh, loro avevano quella fede lì, avevano quell'unione, avevano incontrato questo risorto e hanno fatto questo. Però se ci è messo davanti vuol dire che anche noi siamo chiamati a questo, nella sostanza, nello spirito, a fare la stessa cosa che hanno fatto Pietro e Giovanni.
Ma il problema non è fare.
Credere.
Il problema è capire che quello che ti vuol dire. Cioè che è lui che guarisce lo storpio. che questo storpio, detto, è specchio, e tutti siamo storpi in quanto camminiamo male verso Dio, oppure siamo paralitici, oppure siamo ciechi, è soltanto l'incontro con Dio che ci guarisce, ci libera, ci fa camminare bene. Dobbiamo capire cosa Dio ci vuole significare di sé. Ci vuole significare che Lui è guarigione. Noi non segniamo dei passanti, i passanti sono tutti gli uomini. E noi dagli uomini elemosiniamo qualche cosa per vivere, perché l'uomo da solo non sta su, e quindi deve chiedere l'elemosina a destra e a sinistra. Sarà l'elemosina di uno sguardo, di un saluto, di un pensiero, di un atto d'amore, sarà lo sguardo di, sarà l'elemosina di qualcosa di materiale o di spirituale. Comunque siamo tutti lì che elemosiniamo gli uni dagli altri. E Dio invece ci fa capire che non abbiamo bisogno di Lui. È inutile che noi elemosiniamo dei passanti, perché i passanti, per quanto ci diano, non ci liberano dalle nostre paralisi, dalle nostre storpiature, perché loro stessi sono storpi, sono parte, perché sono passanti. Abbiamo bisogno dell'Eterno, di colui che non passa, solo colui che non passa che ci guarisce. Soltanto trovando l'Eterno siamo guariti, non trovando coloro che passa. C'è il Vangelo. Cina.
Disse il primo, hanno riconosciuto Gesù per quel che già conosceva il figlio che l'avevano già visto nell'ultima cena.
Non l'hanno conosciuto.
Ma quando ha spezzato il pane?
Quando ha spezzato il pane? Ma prima non l'hanno conosciuto.
Perché avevano già visto quel gesto di spezzare il pane.
Prima non l'hanno conosciuto. Che fine?
Infatti tu che dicevo, non ci arriva forse il cuore, perché questo cuore che ha è ancora sempre solo sentimento. Infatti per mentre non l'hanno riconosciuto. È stata piuttosto, diciamo, l'angoscia di averlo perso e, diciamo, il desiderio di riaverlo e l'invito a fermarsi con loro perché si fa sera, che hanno favorito lo spezzare del pane.
Ah, prima di tutto, l'angoscia di aver perso non li ha favoriti a riconoscerlo, ma anzi ha impedito loro di riconoscerlo. Ha impedito, non li ha favoriti. Il loro desiderio era soltanto una tristezza che derivava di noi credevamo, noi speravamo, ma ormai è finito, tutto, chiuso. Quindi questa tristezza loro che avevano ha impedito, quindi il sentimento ha impedito loro di riconoscere colui che stava parlando con loro. Ha impedito. Poi, quando è arrivato un certo momento, nel momento del saluto, loro hanno fatto un pochino di attenzione a lui, si sono aperti un po' a lui, sono usciti dalla loro tristezza e hanno invitato lui, hanno detto fermati perché si fa sera, e davanti c'era il deserto, no? Stava andando tutto il deserto, andava a finire il deserto. Questo atto d'amore, questa apertura verso di lui, mi piego, ecco, ha squarciato un pochino questa durezza che loro avevano nel pensare a se stessi, alle loro delusioni, e poi, non dicevo, quando ho spezzato il pane, in quel punto lì c'è stato il lampo, quel punto lì, appunto perché quello avevano interiorizzato, l'avevano vissuto, e quel punto lì, per associazione, è scattato la luce del lampo. Però ha detto, ma noi dove eravamo, dicendo il cuore, noi dove eravamo, che lui parlava e spiegava, noi non abbiamo riconosciuto, dove eravamo? Da non avvertire, era con noi da non avvertire, quello.
Proprio per pensare al cammino di un discepolo, alle parole del Signore quando dice se due o tre persone sono in preghiera verso di me, mi sono incontrato.
Lui era in mezzo a loro, ma loro non hanno capito niente.
E poi di sotto, quando si può fare prima, che quando abbiamo qualcosa di buono che produce mentre non ce ne produce, non ce ne rendiamo assolutamente conto, ce ne rendiamo conto dopo che abbiamo perso questa cosa.
Se pensavo a quel tempo, l'altra prima quella del cuore, ha detto che Dio si sovrabbonda, molto, va molto più di, al di là di quello che noi possiamo sperare, di quello che chiediamo. Anche qui praticamente, perché gli apostoli si sono aperti e hanno chiesto di fermarsi con loro, poi dopo hanno avuto la rivelazione di quello che loro credevano aver perso, il figlio di Cristo che è morto, che non loro speravano nella, che liberasse Israele, invece qui hanno conosciuto questo Gesù, il figlio di Dio, che non è solo un semplice liberatore materiale, no? Anche qui si può vedere questo più al di là delle nostre prese.
Ma la lezione da cogliere è questa loro cecità, cose che provocavano la loro cecità. Gesù era con loro, parlava a loro, spiegava le scritture, spiegava loro che erano discepoli di Cristo, quello straniero, perché loro erano stranieri, a un certo punto dicono a lui, come tu sei così straniero da non sapere quello che è venuto, erano loro gli stranieri, e dicono a Gesù che è uno straniero, da non sapere, e poi proprio questo straniero sta spiegando a loro tutte le scritture, sta così straniero, cioè così lontano, no? Quell'uomo così lontano stava spiegando e loro non capivano e loro non si rendevano conto chi era colui che stava spiegando loro tutte quelle cose lì, ma stava parlando con noi, ci stava spezzando il pane delle scritture e noi non ci siamo resi conto se non quando certamente materialmente spezzate il pane, ma ci eravamo proprio semi, ecco, dico, dove erano ancora? Eravamo proprio semi, dico, ma non ci siamo resi conto, ci stava spiegando le scritture e noi ci siamo accorti che era lui. Abbiamo dovuto prigione che ci spezzasse materialmente il pane per essere fulminati, capito? Mentre prima, come mai? Perché questo? Perché erano presi dalla loro malinconia, dalla loro tristezza e erano ripiegati su se stessi. Gesù dice, io me ne vado, intanto voi vi siete attristati, se invece voi mi amaste, cioè pensaste a me, vi rallegreste, mi chiedereste dove vai, invece, perché vi ho detto io me ne vado, subito vi siete rattristati, e questa tristezza impedisce, non so quando parla guardate dagli lieviti dei farisei, e loro essendo gli lieviti poi subito abbiamo dimenticato il pane, e quello impedisce di capire loro tutto l'argomento, mi capisci? Ora siamo sempre lì, è il pensiero del nostro io che ci frega, perché loro avevano un certo schema, un certo quanto, mi spiego, questo schema è fallito, adesso li ripiegati su se stessi, eccetera, non capisco di niente.
Quindi se non capiamo è perché siamo ripiegati su noi stessi.
È il pensiero del nostro io che si impedisce di capire, si capisce.
Maddalena, io nel Vangelo Maria Maddalena che era triste, piangeva.
Certamente.
Era anche...
Pensava a se stessa. Ma certamente. Tanto è vero che lui dice non sono ancora salito al Padre mio. Capito? Lo riferisce a lei, quindi evidentemente perché siamo ancora nel campo del sentimento e questo le impediva di riconoscere quello che lei aveva davanti.
Come lo riconoscono Gesù e Stelle secondo se
stessi? Certo. Se avessero riconosciuto quando spezzavo loro le parole, sarebbe rimasto.
Come presente in
casa. Perché? Grazie, capito, qui c'è qualcosa di un segno.
Avrebbero capito, adesso così non hanno capito.
Tu capisci, quando capisci rimani.
Quindi siamo in costa quando non
ricordo. Non è il miracolo che ti fa rimanere. È l'intelligenza che ti fa rimanere. E il capire, perché il capire ti inserisce. Tu capisci in quanto scopri una realtà, scopri una verità, e quindi rimani. E conoscendo, intendendo che si rimane, mi capisci? Non ricevendo il miracolo. Ma ti può scuotere quello che vuoi, certo, però non ti non ti servisce niente.
Sì, li fa credere perché.
Ti può risvegliare con un certo interesse, se hai già, perché se vedessi anche dei motivi di ordine, se tu non credi in Dio, hai sempre delle ragioni, ma so quello, anche Cristo risorto, ma non era morto, pure l'ha portato via, abbiamo sempre il nostro io, sempre la malizia tale per andare, quindi giustificare altrove. Addirittura dire per cieco nato, ma non era cieco, perché è sempre stato così, quell'altro non è morto, quindi non è risorto, sono sempre stato cieco. Quindi non, non è quello, quello che convince invece è proprio l'intelligenza, l'intelligenza che convince, è la coscienza che convince, è quello che ti rende stabile, l'altro non ti rende stabile. L'altro ti può far cantare, di gioia perché hai ricevuto la caramella, mi capisci? Ma quello è il sentimento, passata la caramella, eccetera, e ritorni col prima, non è che ti smuova, ti inserisca. Ma siccome noi viviamo il pensiero, se tu non sei, o il pensiero che ti conoscenza, se tu non sei inserita nella conoscenza, allora sei sempre portata via, perché dici, oggi Dio ti ha dato la caramella, sei felice, contenta, domani non te la dà più e tu hai perso via, finito.
Quindi se non avessi capito le parole di Gesù, lui sarebbe rimasto con la presenza, ma non fisica.
Ma cosa c'entra la presenza fisica? Scusami tanto, cosa mi stai dicendo? Cosa stai dicendo? Quella che conta è sulla, la presenza che rimane non è mica il fisico, sai? Gesù stesso dice, è necessario che io me ne vada, attenzione, non viene in voi lo spirito di verità, ma se ve lo mando dal Padre, quello resterà con voi per sempre. Il che vuol dire che non perdete più, resta un sempre. Non sempre avrete me, ancora per poco io sono con voi. La presenza fisica è una presenza che soggetta, mi capisci, quindi a mutamenti. Capito? E non è mica la presenza fisica che ti salva, sempre da quella è una presenza fisica che ti salva. Tu puoi avere la casa piena di statue o di crocifissi, quello non ti salva mica, sai. Capito? Quello che ti salva è capito per lo spirito.
Ma allora, qui tu mi dici che non sia stato rimasto con loro, e se lo partite la presenza fisica, hanno spezzato le pane, può darsi che loro la presenza spirituale sia rimasta. Sono partiti subito.
Ti interrogo Giovanna perché non hai capito. Non hai capito.
Ma hai perché là si è detto
che... Tu non hai capito, Giovanna hai capito.
Spiego di
infatti spiego, sì.
Perché io qui non capisco. E chi mi dice che non sia rimasto?
Marisa.
Dalle nostre specchie io costruisco nuove sinfonie. Che sì. C'era un signore.
Sì.
Sulla terra. E, allora, mi pare che questa sia una delle più belle sinfonie che si siano composte sui sentimenti. Perché non a caso questo passo è angelico così in risonanza tra il terra e il mio, e appunto perché ha un fascino grandissimo, così veramente è tutta la dimensione del cuore, che è una dimensione stupenda e molto affascinante. E allora e loro quando dicono non ci aveva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi, invece mi sembra che sia comunque una dimensione politica da rivalutare.
Sì, perché sostanzialmente dico eravamo più cosciente,
sì, esatto.
Che non abbiamo capito.
È
da rivalutare così.
No, non sì, per sì. Senso di, penso che. Che sia bella in sé l'idea che ci sia un cuore che batte quando si incontrano delle cose elevate, no?
Che se ne
dica?
Vale che se ne dica? Sì, perché sostanzialmente dico che eravamo più cosciente,
sì, esatto.
Che non abbiamo capito. È da rivalutare però.
No, non sì. Per senso di penso che. Che sia bella in sé l'idea che ci sia un cuore che batte quando si incontrano delle cose elevate,
che si
non vuoi sentire parlare di cuore che batte, no? Non vuoi sentire parlare di cuore che batte,
il cuore che batte. Sì, ma i cuori battono, poi dopo si succedono le armie, ecco, e poi si spermano e poi per carità è tutto il movimento. Ma no.
Quindi loro erano discepoli di Cristo, Cristo era morto, ma il passaggio per loro non era di morire se stessi, ma era ancora venuto.
No, ma erano ancora morti se stessi.
Erano ancora morti a se stessi.
Come in quella stessa sera Tommaso non sarà morto a se stesso. Perché nella stessa sera, mi spiego, Gesù apparirà, eccetera, agli undici, Tommaso non c'è, quando ritorni, così, io se non vedo non tocco di prego. Sera, Tommaso non sarà morto a se stesso, perché nella stessa sera, mi spiego, Gesù apparirà, eccetera, agli undici, Tommaso non c'è, quando ritorni, così, io se non vedo non tocco di prego. Chiuso, non era morto a se stesso. Ci vuole 8 giorni di crogiuolo su quelle parole superbe che lui disse, per morire se stesso, perché quando poi dopo perché Gesù aspetta 8 giorni, poteva fulminarlo subito, no? Aspetta 8 giorni, perché gli ha dato gli 8 giorni per morire. Quando 8 giorni dopo gli si presenta, allora lui dice al Signore, dice, vieni, tocca, ma Tommaso mica più toccato, ma più avuto bisogno di toccare, ha sprofondato, capito? Il Signore mio, ha capito, era morto, Gesù era morto, più avuto. Prima no, prima perché c'era il pensiero suo io, e si è sentito offeso perché Gesù era apparso agli altri compagni e non era apparso a lui. E allora naturalmente dal confronto, ecco l'io che è stato fuori, preferisce negare la realtà piuttosto che accettare la sua umiliazione di non essere stato anche lui privilegiato dell'apparizione del suo maestro. Allora dice, io non vedo il tocco, non si crede. E ci fa capire la fonte di tutti i nostri scetticismi e tutti i nostri scopi.
Quindi Cristo adesso con quest'opera gli aiuta proprio a fare questo passaggio, a morire a se stessi, perché penso che se ne va loro hanno bisogno di restare su tutto quello che è successo, hanno la possibilità.
E loro per restare corrono di nuovo a Gerusalemme, dopo si è digerito più dei chilometri, cioè, nella notte ancora, adesso non sento più la stanchezza più niente, partono, capisci?
Quando Gesù sparisce si rendono conto di essere stati scemi. Ma prima Gesù gliel'ha detto, stolti e tardi di cuore. È possibile che neanche questo li ha scossi?
No, non poteva. Erano presi dalla loro tristezza. Uno è preso dal sentimento, non può. Anzi, tutte le. E se è quel sentimento, no?
Sì.
Presi dal loro sentimento. Però...
ci impedisce di ragionare.
Questo impediva, perché addirittura uno straniero, sei così straniero. A un certo quello straniero dice a loro stolti e tardi di cuore. Ma io l'avrei preso a pugni, dico, ma chi pretende di essere? Sei uno straniero, non sai cosa è successo in Gerusalemme e poi viene a dire stolti e tardi di cuore. Vedete, ma lui dice stolti e tardi di cuore, intanto sta spiegando loro tutto.
Non si offendono.
Stanno spiegando loro tutto. E loro non si rendono conto chi è.
Appunto, avrebbero
cioè, una cosa straordinaria, perché come uno straniero, uno che non sa niente di quello che è avvenuto davanti, e intanto sta spiegando che era necessario che Cristo patisse e morisse lui, perché oltretutto qui è tutto questo episodio qui è tutto basato sull'ambiguità da parte del Signore, né? Perché il Signore si avvicina e si presenta su un vestito e abiti diversi, volto diverso, qua, uno primo sa tutto. E dice, cosa è successo? Di che cosa parlate? Siccome non sai cosa è successo in Gerusalemme, che cosa è successo in Gerusalemme? Penso un po' a lui, capito? Era lui che era a volte nel risorto, che cosa è successo? Dice, capito? Fa finta, quando fa finta di andarsene, capisci? Per provocare e dire, fermati, perché e tanto lui fa finta però di andarsene.
E perché?
Mi spiego, c'è tutto imbastito sopra l'ambiguità, hai capito? Direi che qui il Signore sta recitando, no?
Sì.
Perché evidentemente perché vedete, prima di tutto di cosa state parlando? Penso un po', lui sapeva di cosa sto parlando. Capito? Cosa è successo? Siccome sei straniero, così lontano non sai cosa è successo. E loro non si rendono conto che dopo aver detto, ma come tu sei così straniero, non sai cosa è l'altro che chiede, che, ma cosa è successo in Gerusalemme? Allora che dicono, ma insomma di Cristo, di altro quello, hanno preso morte, già. Allora che Dio stolti tardi il cuore, così. E poi dopo conclude, era necessario, come uno che è straniero, che non sapeva niente, non quell'altro mi spiego, ma già dice, era necessario che lui morisse, soffrisse e morisse così per entrare nella sua gloria. Uno che ti parla un linguaggio così e tu non ti rendi conto.
fermarsi. Ma non per niente l'hanno invitato a fermarsi.
Hai capito? Hai capito? Ah. Quindi d'altronde la nostra cecità è talmente, mi spiego, la nostra cecità è talmente grande, perché noi quando siamo presi, siamo ossessionati, presi da un nostro sistema, noi siamo ossessionati. E questa ossessione che impedisce, noi ci troviamo di fronte, mi spiego, cioè, alla maestà di Dio, perché Dio è presente, mi spiego, e noi non vediamo niente, sì, noi vediamo solo materia.
Proprio Dio che entra nella nostra ossessione, ci tira fuori. Sì, è una spiegazione questa che capovolge un po' il modo usuale di spiegare questo passo, però mi sembra più convincente, più aderente alla realtà. Però indubbiamente hanno intuito qualcosa di grande, anche se non hanno capito, perché questa apertura di amore verso un forestiero che si inoltrava verso il deserto e lo invitano a fermarsi, e perché un legame si è stabilito, qualcosa li stava comunicando. Perché fosse rimasto, continuato a rimanere forestiero, magari non l'avrebbero invitato. Quindi fa capire che Dio questo lo fa con ciascuno di noi, che anche se siamo chiusi, magari nei nostri problemi, quindi non vediamo la sua maestà, la sua grandezza, quello che ci sta dicendo, però ci si sta annunciando in qualche modo.
Lui, quindi, ma lui sta morendo, sta soffrendo, sta venendo a morire. Lui è morto e lui stesso dice era necessario che Cristo patisse e morisse tutte queste cose per entrare nella sua gloria. E cosa vuol dire entrare nella sua gloria? Ma per spezzare il vostro cuore, mi capisci? Per rendervi intelligenti.
L'aveva detto tante volte già prima di morire, né, questo che era necessario. Poi è arrivato il momento e però annunciava anche la risurrezione, però è arrivato il momento e evidentemente non avevano capito. Le donne hanno trovato il sepolcro vuoto, la testimonianza degli angeli l'hanno sentita anche loro, gli apostoli, confermato dagli apostoli, però noi. Comunque volevo chiedere questo, questa espressione Gesù in persona, ecco perché questa sottolineatura in persona?
Non era un altro.
Dopo la morte, almeno vederlo una volta con le sembianze di prima non è possibile.
Li avrebbe traditi.
Comunque questa certezza che Cristo risorto è vivente ed è colui che ci cura delle nostre storture, colui che ci cammina accanto e che ci spiega la scrittura. E spiegandoci la scrittura ci fa scoprire interiormente presente in noi, ci porta alla presenza spirituale.
Che la presenza spirituale deriva da Dio, la presenza fisica è creazione stessa.
Ha fatto la sua funzione, quando ha fatto la sua funzione volerla ritrovare è sempre un ritornare nel suo
Dio. È come se tu volessi ritrovare tua mamma, mi capisci? Ecco.
Anziché
capire dove è andata tua mamma, perché tua mamma è andata in un certo luogo, è andata per una funzione ben precisa. Se tu vuoi ritrovare quello di prima, mi capisci, tu stai tradendo tua madre.
Quindi se Gesù non si fosse presentato con sembianze diverse, noi non apprenderemo quella lezione che dobbiamo abituarci a scoprirlo in tutto.
Si capisce? Cioè, scoprire quello che veramente è.
Lui prende comunque una sembianza fisica.
Ma il Cristo tu lo ami per i suoi capelli?
No, ma lui la prende tanto. Comunque.
Ma allora, tu cosa chiedi? Allora, sì, la persona non sono i capelli.
Insomma, si presenta allora, come l'ortolano, si presenta come un infermiere.
Appunto, diverso da quello di prima.
È proprio diverso da quello di prima, è una presenza fisica lo stesso, ma è proprio per dirci che va superata,
ma
no?
Ma si capisce? Ecco. Una cosa che muti in continuazione, tu dove te la trovi? O non c'è, altrimenti capisci che la devi trovare su un altro livello, perché è una cosa che muta in continuazione, mi capisci?
E a questo punto allora in ogni presenza fisica si ritrova la presenza di Cristo.
Ma bisogna trovare, arrivare, capisci, il pensiero di Dio in tutto, perché in realtà il pensiero di Dio in tutto. Il pensiero di Dio non è, capisci, è limitato a quel punto, quella cosa.
Ma Maria Maddalena che ha visto l'ortolano, credeva fosse l'ortolano, poi dopo quanto dalla voce, solo la voce, non è che in quel momento di la voce Gesù abbia preso la sua segnalazione.
È come questi che lo spesano.
Però lui non ha cambiato la presenza fisica, era sempre quello, però la voce gli ha fatto. No, ma è questo, voglio dire. E comunque lei
lo abbraccia e lui dice non toccarmi. In quel momento lui, è lei la voce che le ha richiamato che era il maestro, maestro però quando
come, come gli altri lo spezzato il pane
non pensava più che l'avrebbe avrebbe preso il piede dell'ortolano e pensava proprio al fisico del suo
ma
maestro.
Certamente, infatti lui,
anche se lui era
infatti lui dice non sono ancora stato al padre evidentemente. Arrivederci. Grazie. Prego. Ma l'avevano sempre solo, non si confonde mai col fisico.
Sì, infatti noi non ci sentiamo mai parte del nostro fisico, cioè di dentro siamo diversi da come
ci capisce. E se uno non so, ci pensasse o ci volesse fare il nostro fisico, ci sentiamo offesi. Evidentemente perché la nostra personalità è tutta altrove. Quindi...
Sì, proprio solo per
prego. Ciao.